giorno vogliamo abbassare il nostro capo e chiedere che il Signore ci guidi. Signore, abbiamo bisogno che la tua parola venga annunciata ancora con forza, con fedeltà, che il tuo spirito possa assisterci, possa cambiarci, che il seme del Vangelo possa produrre i frutti meravigliosi che solo tu sai produrre. Ti chiediamo perché il nostro ascolto sia attento, rigoroso, Signore, aperto alla tua opera e che ciò che viene annunciato sia fedele, Signore, vincolato alla tua volontà. Nel nome di Gesù ti prego. Amen. Una delle cose preoccupanti per i cristiani e per le chiese è la tentazione di ritornare, in qualche modo, malgrado la patina di irreligiosità, di ritornare a vivere in modo pagano. E una delle tristezze, una delle cose che fa più tristezza nello scenario contemporaneo è quella di chiese e cristiani che, pur continuando a portare l'etichetta della fede, costruiscono e vivono la loro vita in modo sostanzialmente pagano e idolatrico. E penso che abbiamo esempi, come dire, a iosa di questo fatto. È una delle cose che rendono tristi più di tante altre. E pare che ci sia, in qualche modo, un ciclo della fede, anche nella nostra vita personale a volte. Il Vangelo arriva nella nostra vita, fa grandi cose, abbiamo un momento di exploit, di gioia, di forza, di coraggio. Poi pian piano le cose della vita, le vicende della vita, i fatti della vita iniziano in qualche modo, no, a cercare di modificare, di rallentare, di sopprimere l'opera del Vangelo. E incominciamo, sì, magari a essere ancora cristiani, magari a credere ancora, ad avere fede in un qualche modo, però sostanzialmente nel nostro cuore iniziano a svilupparsi modelli che non sono biblici. E iniziamo a comportarci, a vivere in modo non coerente più con la fede che una volta abbiamo professato. Per cui ci sono dei segnali che vengono dati, che sono molto chiari ed evidenti quando questo succede. Quindi non è la frequenza, la partecipazione a una comunità cristiana che può essere uno dei sintomi, ma tra i sintomi più significativi sono questi. Incominciamo a essere particolarmente suscettibili. C'è un amore molto problematico nella nostra vita. Non riusciamo più a sopportare gli altri, i fratelli. Incominciamo in qualche modo, no, a essere annoiati e infastiditi dalla dimensione dell'impegno cristiano. Iniziamo a disimpegnarci con le cose del Signore, a preferire invece altre vie più comode, più serene. Incominciamo ad evitare, non vogliamo più essere identificati con certe persone. Abbiamo sempre qualcosa da dire contro qualcuno o contro qualcosa. La Chiesa non diventa più, le Chiese non diventano più il luogo della comunione fraterna, ma diventano, ai noi, i luoghi del malessere, del gossip, del sospetto degli uni verso gli altri. Ora, quando tutte queste cose succedono, la nostra vita facciamo fatica a dare il nostro tempo, facciamo fatica a donare i nostri soldi al Signore, facciamo fatica a dedicarci, a consacrarci per la Sua opera. Quando questo succede, sono sintomi importanti che bisogna prendere subito sul serio, perché questi sintomi sono segnali di una malattia molto grave nel corpo del Signore, a volte anche nella vita dei credenti. Ora, sapete, un buon medico non cura il sintomo. Io non andrei mai, non so se tu andresti mai da un medico che cura soltanto il sintomo. Un buon medico cura la radice del problema. E purtroppo noi spesso siamo come quelle persone che hanno sì la febbre alta, ma per non rendersi conto, per non pensare al fatto che la febbre sia davvero alta, cambiamo termometro e ne prendiamo uno che non funziona e quindi che non segna più la temperatura. Ma no, questo non muta il fatto, questo non cambia il fatto che la febbre esiste, che è un segnale di qualcosa di più grave. Allora, qual è il punto? Qual è il punto di tutta questa vicenda? Perché Perché anche nella storia della Chiesa ci sono state chiese floride, forti, dedicate al Signore. E poi a un certo punto della loro storia, plof. Leggi le lettere, leggi nel libro dell'Apocalisse la lettera alle sette chiese. Alcune chiese iniziano in modo importante, in modo forte, in modo significativo. Poi a un certo punto c'è qualcosa che accade. E la stessa cosa stava accadendo qui nella chiesa dei Galati. La stessa cosa rischiava di realizzarsi anche nella vita di questi credenti. Per cui Paolo interviene in modo forte, dice: no, guardate, io vorrei con voi affrontare questa situazione prendendo la situazione di petto, non fermiamoci al sintomo, non curiamo la convulsione spirituale che spesso è presente nel nostro mezzo, no? Andiamo alla radice, curiamo il problema. E sapete qual è il problema? Il problema è che spesso riemerge nella nostra vita una forte predisposizione all'idolatria e al paganesimo. Guardate cosa dice Paolo. In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei. Cioè, prima della vostra conversione, prima della mia conversione, della tua conversione, prima che io e te diventassimo cristiani, non è che eravamo neutrali. Siamo stati sostanzialmente idolatri. Adoravamo qualche divinità nella nostra vita. C'era qualcosa nella nostra vita che significava molto, no? E Paolo dice: in quel tempo facevate questo, servivate altre divinità, no? Ma ora invece siete stati conosciuti da Dio, o piuttosto siete stati conosciuti da Dio. Come mai adesso vi rivolgete di nuovo ai deboli elementi del mondo? Vi volete rendere schiavi di nuovo? Sapete cosa dice Paolo? Fa due cose in questo brano, e noi le vedremo. Fa due confronti. Il primo confronto è tra la vera fede, tra il vero cristianesimo e il cristianesimo un po', come dire, no? Superficiale, annacquato, debole. Primo confronto tra vera fede e fede che vera non è. E il secondo confronto che fa dal versetto 12 in poi è tra il servizio autentico e il servizio che autentico non è. Lo stile di vita segnato dalla fede e lo stile di vita che non è segnato dalla fede. Quindi fa queste due cose. Dal verso 8 al verso 11 Paolo spiega la differenza che c'è, confronta tra il cristianesimo vero, autentico, e un cristianesimo che, anche se dice di essere vero, vero non è. Idolatrico, pagano. Ora, sapete, lo abbiamo già sentito prima. No, noi prima di diventare cristiani, io e te, siamo stati segnati da una profonda idolatria. Tu dici: ma io non ho mai adorato le statue, non è quello che ti rende idolatra. Io e te siamo stati segnati da una profonda idolatria perché c'era qualcosa nella nostra vita che in qualche modo determinava la nostra esistenza. C'era qualcosa per cui per noi era estremamente importante ottenere, raggiungere, mantenere quella cosa. Desideravamo ardentemente quell'obiettivo. E noi si viveva per quello, eravamo schiavi di quella cosa. Pensa attorno a noi. Pensa al rapporto che molte persone hanno, e spesso succede anche nella Chiesa, ahimè, hanno con i soldi, con il denaro. Ora, i soldi, il denaro, non è di per sé una cosa negativa, no? I soldi non sono di per sé delle cose da cui dobbiamo scappare o fuggire. Diventano una cosa negativa quanto diventano l'elemento centrale e essenziale della nostra vita. Quando io non riesco a vivere o a fare nulla senza in qualche modo preoccuparmi di averne un guadagno. Quanto la mia relazione con i fratelli è determinata non dalla sincerità, dall'amore di Cristo, ma dal fatto che io possa in qualche modo guadagnare o approfittarne. Oppure quanto il mio tempo è strutturato in modo tale, no, per cui io non posso dedicare tempo al Signore perché questo mi procura una perdita economica. Non posso donare, non posso mettere in gioco i miei talenti perché questo costerebbe qualcosa. Oppure le mie relazioni sono tutte costruite attorno alla conservazione del modesto e ridicolo gruzzoletto che io penso durerà per chissà quanto tempo. Questo è chiaramente uno dei drammi della società contemporanea, questa schiavitù nei confronti dei soldi, questo desiderio diabolico, questo vivere in modo pesantemente segnato da questo obiettivo di accumulare, di guadagnare, di sopravvivere, credere che senza soldi io non sono degno e se non riesco a guadagnare questa cifra allora non sono una persona che vale e il mio servizio con il Signore non è quello che dovrebbe essere. E non dono. E divento schiavo di queste cose. E la schiavitù si vede. Perdi 100 euro, perdi 1000 euro, perdi 10.000 euro per circostanze e la tua vita è devastata, perché hai costruito la tua vita su quella falsità. Non hai la libertà del dare, non hai la gioia del vivere come il Signore vuole vivere. Il lavoro non diventa un modo per rispondere alla vocazione che Dio ti ha dato, non è una chiamata personale. Il lavoro diventa un modo per accumulare, per vincere, per ottenere. Poi chissà con quale obiettivo. Io costruisco le mie relazioni non perché io e te possiamo costruire un progetto per il Signore, ma perché in qualche modo possa averne qualche vantaggio. Che miseria quando queste cose si ripropongono nel corpo del Signore. E questo è un sintomo. È un sintomo che c'è una riemersione idolatrica. Un paganesimo incipiente che si ripresenta all'interno del corpo di Cristo. Volete ritornare schiavi verso queste cose? Pensa al sesso, alla sessualità. No, a come condiziona la società contemporanea e spesso a come condiziona anche la vita delle comunità cristiane, dei giovani e dei meno giovani. No, questa ossessione per questo piacere indefinito e infinito, continuo, questa ricerca estrema del godimento a tutti i costi, indipendentemente dalla responsabilità. Quante dipendenze si creano, quanti fallimenti. E noi piuttosto che mettere in discussione la nostra vita, piuttosto che obbedire al comandamento di Dio, ad esempio, e andare ad onorare il matrimonio come la Bibbia dice che si onori, incominciamo a coltivare nella nostra testa cose che non dovremmo. Relazioni strambalate, nascoste, adulteri se non praticati, pensati, ma non c'è molta differenza secondo la Bibbia. Questo è paganesimo. Questo è, tu puoi continuare a venire in chiesa per secoli, ma la chiesa non ti farà più cristiano. La chiesa non ti salverà. Pensa alla ricerca che c'è nella nostra società della comodità e della felicità. Per cui siamo spesso pronti a sacrificare ogni cosa per essere comodi, per avere un certo grado di felicità e di benessere. E guai se qualcuno ci disturba. Pensa a queste cose, siamo all'altare della felicità e della all'altare della felicità e della comodità siamo disposti a sacrificare la verità, la giustizia, l'integrità. L'importante è che non ci si disturba, l'importante è che la mia individualità si possa esprimere come si deve esprimere, l'importante è che nessuno mi condizioni, voglio essere comodo. Voglio essere felice, guai se qualcuno mette in discussione la mia vita. Io non ti potrò mai dire, forse quello che fai è sbagliato, perché questo ti scomoda. Siamo irretiti dalla disciplina. Fuggiamo da ogni cosa che ci corregge. Emersione pagana. Ritorniamo a essere schiavi di queste cose. Come può la Chiesa cristiana, non questa Chiesa anche, come possiamo noi come comunità, come corpo debole di Cristo, essere luce e sale del mondo se diventiamo così profondamente insipidi? Siamo insipidi, fratelli. Siamo insipidi, siamo un sale che sta perdendo completamente il suo sapore. Ma non perché il sale non è buono, non perché il messaggio non è buono, ma lo stiamo perdendo perché sostanzialmente stiamo ridiventando pagani. Stiamo ridiventando soggetti agli elementi del mondo. Stiamo diventando idolatri, non abbiamo statue. Pensa, fai questo esercizio, è molto semplice. E chiediti, chiudi gli occhi e chiediti, Signore, io ti adorerò se, a condizione che, io ti servirò con tutta la mia vita a condizione che. Spesso noi abbiamo matrimonio felice, buon posto di lavoro, trovare la persona giusta, avere le relazioni giuste, avere un successo. Tu stai vivendo per quelle cose, non stai vivendo per Dio. Se c'è qualcosa che viene dopo il sé, se tu stai cercando Dio perché, se tu stai cercando il donatore per i doni, questa è idolatria. Non andiamo avanti. Possiamo sforzarci, possiamo costruire i programmi più belli di questo mondo, ma sono inutili. Possiamo costruire le attività più preziose, più strutturalmente attente, ma è una perdita di tempo. Perché il cuore non è per il Signore e la nostra mente sta fuggendo da Lui. Non c'è consacrazione, non c'è dedicazione. E i problemi emergono. E i problemi emergono. Incontro Mauro, lui per caso, no? Per caso sbagliando, incontro Benedetto, Andrea, per caso mi guarda in un certo modo e questa è la scintilla che fa esplodere la Prima Guerra Mondiale. È un terreno pieno di mine. Cari amici, quello che stava succedendo in Galati è essenzialmente questo. Avevano incominciato bene. Avevano incominciato bene, ma adesso, ci dice Paolo, è vero, non conoscevate Dio, ma adesso perché state ridiventando, state ritornando a essere schiavi degli elementi del mondo? Prendi con me Deuteronomio 15, verso 15. Noi abbiamo la memoria corta, fratelli. Noi ci dimentichiamo di come eravamo schiavi, quanto eravamo senza il Signore. Ci siamo dimenticati della grave schiavitù che caratterizzava la nostra vita, Deuteronomio 15, verso 15. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese di Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha redento, perché io oggi ti do questo comandamento. Ci ricordiamo com'era la nostra vita senza il Signore? Ce lo ricordiamo? Abbiamo la consapevolezza di cosa significa vivere lontani nella schiavitù del peccato? Ce lo ricordiamo? Senza speranza, senza amore, senza destinazione, senza un orientamento? Ce lo ricordiamo di cosa significa essere schiavi del peccato e del diavolo? No? Allora perché? Perché? Siamo spiritualmente schiavi di queste cose. Ora, Paolo dice in 1 Corinzi 10, Paolo parla degli idoli, e Paolo dice due cose sugli idoli. Dice, la prima cosa, guardate che gli idoli sono nulla. Gli idoli sono nulla, gli idoli non servono a niente. Se prendete con me in 1 Corinzi 10, verso 19, che cosa sto dicendo? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che un idolo sia qualcosa? Un idolo è qualcosa? No. 1 Corinzi 8, verso 4. Quando dunque al mangiar carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla. Paolo dice, no, guardate che l'idolo è vuoto, l'idolo non è nulla. Però malgrado l'idolo non sia nulla, dietro l'idolo ci sono i demoni. Prima Corinzi 10, verso 20. Paolo dice, l'idolo è nulla, però sappiamo che dietro a questa nullità, no, in qualche modo, vi dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non ai Dio, e non a Dio. Cioè, da un lato l'idolo è una vanità, una cosa stupida, è nulla, non c'è, i soldi di per sé non sono niente, ma cosa vuoi che siano? È pezzo di carta. Però l'influenza e il potere che possono esercitare, che gli idoli possono esercitare sulla nostra vita, è un'influenza demonica. Possono renderci schiavi, possono farci perdere la bussola, possiamo ridiventare soggetti, no, a questa influenza malefica. L'idolo è nulla, ma la loro influenza è demonica. Per cui bisogna stare attenti da queste cose, non sono neutrali, non c'è neutralità in questo universo. E poi lo dice, ecco perché ci sono tanti problemi nel vostro mezzo, ecco perché ci sono tante difficoltà, perché voi pensate che l'idolo sia nulla, cosa vuoi che sia? Dedicare. Però in realtà avete aperto la porta a Satana. E lui vi sta influenzando. Volete ridiventare schiavi di queste cose? Volete ritornare a vivere come schiavi? Ora, amici, per i Galati questa schiavitù significava ritornare anche all'obbedienza formale di alcune cose della legge. Loro erano talmente influenzati da questa mentalità che, ci dice Paolo, in qualche modo hanno incominciato verso 10... Voi incominciate a osservare nuovamente giorni, mesi, stagioni e anni. Per loro questa idolatria, sapete in cosa si concretizzava? Nel fatto che incominciavano a rispettare nuovamente il calendario del Vecchio Testamento. Le regole, tutte le 613 regole. Loro erano convinti, no? E che facendo in questo modo allora avevano diritto alla benedizione di Dio. Questa era idolatria. Cioè, a volte l'idolatria si manifesta, a volte come vita secolare senza religione, a volte l'idolatria si manifesta come uno zelo religioso. Cioè, questa è una cosa forte. A volte tu puoi essere idolatra, sia allontanandoti da ogni tipo di fede, ossia vivendo una fede in modo disordinato, idolatrico, come facevano loro. C'era un eccesso. Io temo di essere affaticato in vano per voi. E poi Paolo dice però qual è la chiave di tutto questo. Voi sapete perché state facendo tutto questo, ci dice verso 9. Voi fate questo perché verso 9, perché vi state sforzando di conoscere Dio. Vi state sforzando di conquistare Dio con le vostre forze. Però state dimenticando di una cosa, che voi non dovete conoscere Dio, che voi dovete realizzare di essere conosciuti da Dio. Cioè tu e Dio dobbiamo capire che la cosa più importante della vita non è conoscere Dio, ma essere da Dio conosciuti. Gesù dice, è vero, chiunque ha vita eterna conosce Dio. Paolo dice, abbiamo rivestito Cristo. Però quello che sta dicendo qui Paolo è che in qualche modo ciò che fa un cristiano autenticamente cristiano, ciò che fa una persona, una vera, una persona di integrità, non è lo sforzo di conoscere Dio, ma è la realtà dell'essere conosciuti da Dio. Noi siamo conosciuti da Dio. Cioè, non è con quello che tu fai che ti rende cristiano, ma tu devi realizzare quello che Dio ha fatto per te. Non è tanto come tu lo ami, ma quanto Lui ti ama. È la grazia che ti fa cristiano, non è il tuo sforzo. E l'idolatria è proprio questa, sforzarsi di conquistare, di conoscere, di fare delle cose per, no, di essere produttivi per Dio, e si perde di vista. Invece Paolo dice no, ricorda, tu sei conosciuto da Dio. Voi siete conosciuti da Dio. Questo fa un cristiano autentico, Chi ama Dio è da Lui conosciuto. Il nostro amore è variabile. Se io dico che sono cristiano perché amo Dio, sto rischiando molto, perché il mio sentimento è flessibile, alti e bassi, le circostanze, può dipendere da molte cose. Il mio amore per Dio non è stabile, non è solido. Ci sono dei momenti in cui non c'è questo amore per Dio. Io, se fondo la mia vita cristiana sul mio amore per Dio, sto fondando la mia vita cristiana sul pantano. Paolo dice invece no, tu devi fondare su una cosa solida, che resiste per l'eternità. E qual è questa cosa solida che resiste per l'eternità? Che tu sei amato da Dio, che tu sei conosciuto da Dio. Questa fa la differenza. Rilassati, rilassati. Godi la presenza di Dio nella tua vita, perché non sei tu al centro dell'universo. Devo darti una brutta notizia: Dio non è dipendente dal tuo amore per Lui, ma Dio ti ama. E se Dio ti ama, tu sei libero. Vuoi conoscere Dio? O vuoi essere conosciuto da Dio? Sapete, il termine biblico conoscere non è l'assenso intellettuale, non è la raccolta di informazioni. Conoscere non è avere delle nozioni di. La parola conoscere nella Bibbia significa avere una relazione intima, personale, profonda con una persona. E quando Paolo dice voi siete conosciuti da Dio, sta dicendo una cosa molto semplice. Sta dicendo Dio ha scelto di avere una relazione personale, diretta, semplice, profonda con ognuno di voi. Voi siete conosciuti da Dio. Dio conosce ogni cosa della tua vita. Dio sa quali sono i tuoi bisogni, quali sono i tuoi problemi. Dio sa quali sono le tue paure. Dio conosce i tuoi fallimenti. Dio ti ama, malgrado tutto questo. Perché sei conosciuto da Dio, sei l'oggetto del suo amore, Lui ti conosce. Anche se io sono confuso, anche se i miei sentimenti a volte sono sotto il tappeto, anche se la mia emozionalità o emotività è confusa, non importa, non importa. Se io sono conosciuto da Dio, questo fa la differenza. Sei tu conosciuto da Dio? Hai questa profonda sicurezza nella tua vita? Questo è qualcosa che non si può riprodurre. È qualcosa che nessuna religione, che nessuna chiesa può imporre. È soltanto lo Spirito di Dio, soltanto lo Spirito Santo può attestare al nostro cuore che Dio ci conosce profondamente, qualunque siano le circostanze della nostra vita. Sei conosciuto da Dio? E guarda che quando realizzi questo, quando realizzi che tu sei conosciuto da Dio, che Dio ti conosce, sei libero. Sei libero dalla schiavitù del peccato, perché sei connesso con Gesù Cristo, con colui che ha vinto il mondo, che ha sconfitto ogni cosa. E guarda, molti di noi spesso vivono una vita astratti, sapete perché? Perché cerchiamo il consenso e l'approvazione degli altri. Molte delle cose che facciamo non sono generate o suscitate dall'autenticità o dalla generosità o dalla sincerità. Noi spesso ci comportiamo nelle relazioni sociali, e anche in chiesa, proprio per avere il consenso altrui, no? Per conquistare l'approvazione degli altri, è una cosa molto, molto naturale. La valutazione delle altre persone sulla nostra vita è una cosa importante, è un elemento importante, no? Per cui c'è una sorta di controllo o approvazione che la società, che la chiesa stessa esercita nella nostra vita. Questa è una cosa abbastanza normale. Però a volte questo elemento può diventare una cosa preoccupante, perché quello che io faccio, lo faccio non perché sono convinto di farlo, ma perché c'è una costrizione sociale che mi porta a farlo. Io lo faccio perché voglio l'applauso, o perché voglio che tu mi dica quanto sei stato bravo, o che tu in qualche modo dici, ma guarda, si fa così, siamo nella... Cioè, capite, si fa non per convinzione, si fa per, in qualche modo, per influenza. E la valutazione che le altre persone danno su di noi spesso è determinante. Noi abbiamo paura di come gli altri ci valutino. Quindi spesso i nostri comportamenti non sono sinceri, non sono autentici, non abbiamo la passione per la verità, proprio perché siamo preoccupati che in qualche modo questo possa compromettere la nostra l'approvazione o quello che gli altri pensano di noi stessi. E spesso la relazione con gli altri è un altro idolo, no? Che dobbiamo in qualche modo incominciare a distruggere. Paolo invece dice, se tu sei conosciuto da Dio, non ti preoccupi mica di cosa pensano gli altri di te. Prima Corinzi 4. Prima Corinzi 4, verso 3. Proprio perché io sono conosciuto da Dio, dice Paolo, io sono libero di vivere la verità. Prima Corinzi 4, verso 3. A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non mi giudico neppure da me stesso. Infatti non ho consapevolezza di alcuna colpa. Non per questo però sono giustificato, colui che mi giustifica il Signore. Non è la valutazione umana che è importante. Non è l'applauso degli altri. Non è il consenso sociale che ti fa cristiano. Non sono l'ampiezza delle relazioni che hai. No, è l'approvazione di Dio, essere conosciuti da Lui. Certo, questo non significa che dobbiamo vivere, no, in modo, come dire, in modo solitario o senza costruire delle relazioni, ma quelle relazioni possono essere vissute nell'autenticità, proprio perché io sono conosciuto da Dio. Io non ho una relazione con te perché tu in qualche modo mi devi confermare chissà cosa. Siamo liberi. Perché siamo conosciuti da Dio. Amici, fratelli, capite il rischio che correvano i Galati? E capite il rischio che corriamo noi di vivere un cristianesimo annacquato, di vivere un cristianesimo che è una caricatura del Vangelo? Un cristianesimo che dice questo, sì, alla fine un Dio c'è, sicuramente ci sarà un Dio. Poi Dio vuole che tutte le persone siano felici, gioiose, disponibili, sempre presenti. Non importa poi a quale Dio tu credi. Se tu credi in qualche divinità e hai un cuore buono, andrai sicuramente in cielo. Dio non può, non ha la pretesa di entrare nella tua vita quotidiana. Dio mica vuole gestire i tuoi soldi, la tua sessualità, il tuo tempo, le tue relazioni. No, no, Dio si occupa, Dio è preoccupato soltanto di un paio d'ore la domenica mattina e poco più. Il resto vivilo come vuoi. Questo non è il Vangelo. Questo non è una caricatura del Vangelo, è un idolo moralista, inutile, che ti rende schiavo di queste cose. Paolo dice, no, ricorda, tu devi essere conosciuto da Dio. Io questa mattina vorrei che ognuno di noi uscisse da questa sala con questa consapevolezza. Non sono io a conoscere Dio, sono conosciuto da Dio. E questo mi dà la libertà di vivere il Vangelo profondamente. Io e te siamo conosciuti da Dio. Dio ci conosce. Dio ha una relazione intima con ognuno di noi. Lui ha scelto questo. Per cui posso amarlo, posso vivere come lui vuole, perché lui mi ama, perché io sono innamorato di lui. E io faccio le cose per la persona che amo, le faccio spontaneamente, proprio perché la amo. E poi Paolo, secondo confronto che fa su questa lettera, è come vive, qual è lo stile di vita. Paolo dice, adesso vi ho detto qual è il rischio dell'idolatria che state correndo. Adesso voglio dirvi quali sono gli effetti concreti, quali sono le conseguenze pratiche di questo. Come vive un cristiano, come vive un ministro del Signore, come vive una persona che vuole servire Dio se è davvero conosciuta da Lui. Prendete Galati con me 4, verso 12, ci sono tre cose che caratterizzano la vita, lo stile di vita di un cristiano conosciuto da Dio e non superficialmente religioso. Tre cose La prima cosa, un cristiano che è conosciuto da Dio, verso 12 dice Paolo, guardate cosa dice, dice: perché siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Sapete cosa significa questo? Significa che se tu sei conosciuto da Dio, sei flessibile. Che significa, Pippo, flessibile? Che significa essere flessibile? Paolo sta dicendo, io sono diventato uno di voi. Vuol dire che la mia vita, ciò che io faccio, si è adattata ai bisogni concreti. Io posso adattarmi a tutto, posso modificare tutto della mia vita, non posso cambiare una sola cosa, il Vangelo. Sii flessibile nella tua vita, nelle tue relazioni con gli altri. Puoi cambiare tutto, puoi cambiare qualunque stile, puoi cambiare qualunque cosa. Una cosa non devi cambiare il Vangelo, ma poi per amore del Vangelo puoi cambiare ogni cosa. Sapete, una delle cose più preoccupanti in Italia, ma non solo, è il legalismo e il settarismo. Il legalismo e il settarismo sono delle modalità di vivere la fede cristiana che ti dicono questa: se tu non fai esattamente come faccio io, le stesse cose, con la stessa sequenza, con la stessa procedura, con lo stesso stile, con lo stesso tono, non sei a posto. Manca flessibilità e i fratelli spesso devono adeguarsi, le chiese hanno una cappa, una camicia di forza, per cui o si fa in un determinato modo, che è culturalmente determinato, oppure no. Tu devi vestirti come noi, devi agire come noi, devi parlare come noi, devi mangiare come noi, devi usare il tuo tempo come noi. No! Paolo dice no! Se tu hai il Vangelo al centro, sei flessibile, vuol dire che puoi mangiare con chiunque, vuol dire che puoi adattarti ai bisogni delle persone che ci sono attorno a te, senza essere rigidamente bacchettone. Vuol dire che se mangi con l'atif puoi gustare, no, il riso piccante pakistano e non ti scandalizzi perché mangi il riso assieme all'insalata. Oppure vuol dire che se mangi con qualche altra persona non è un problema se il suo abbigliamento è diverso da quello che tu ti aspetti, o se viene una persona con dei tatuaggi strani, no? Tu non lo allontani perché è esteticamente ripugnante. Vuol dire che l'unica cosa che importa nella mia e nella tua vita, nello stile di vita culturale, è Gesù. E Lui è il centro che ci fa essere genuinamente flessibili. Non importa la tua tradizione, non importano le tue consuetudini, l'importante è che queste restano periferiche e che Gesù sia centrale, perché in una chiesa, quanto le cose periferiche diventano centrali, iniziano a esplodere le relazioni. Paolo dice, io mi sono fatto come voi e non ho perso il Vangelo, sono flessibile. Uno dei drammi, io mi ricordo all'inizio quando siamo giunti qua in Trentino tanti anni fa, no? Una delle cose più difficili è stato l'adattamento culturale. Capite, no? Allora una cosa è provenire e vivere in Sicilia con un clima non solo ambientale ma relazionale di un certo tipo, no? Con uno stile ecclesiale di un certo tipo, per cui arrivi in questi posti bellissimi, ma è chiaro che molte cose sono diverse. Non sono migliori o peggiori, sono diverse. Ci è voluto del tempo per capire che la diversità non necessariamente è una minaccia alla spiritualità. È stata una sofferenza. Non è mica stato facile. E penso per molti di noi altre cose. Sì, flessibile. Se Gesù è al centro della tua vita, tu devi essere flessibile. Vuol dire che non importa se un fratello ti saluta in un determinato modo, perché è abituato a farlo in quel modo. Vuol dire che sei disposto a interagire con certe cose. Vuol dire che sei flessibile, anche se un fratello usa un tono un po' di un quarto più alto del normale nei tuoi confronti, perché è visibilmente, costantemente agitato. Vuol dire che non è un problema se il clima e in una sezione 18 e l'altro 20, siamo flessibili anche se si suda un po', un'ora, il culto. Le cose periferiche restano periferiche perché Gesù è al centro. Sei flessibile. Se tu hai conosciuto Gesù, sei flessibile per amore del Signore. E che è questa storia? Diventiamo rigidamente bacchettoni e crediamo di essere super spirituali per questo. Entra nelle persone che ti sono vicine, entra nel mondo di chi ti sta vicino. Non pretendere, non parlare soltanto, ascolta i loro problemi, interagisci con le loro speranze, adatta la tua vita, il messaggio, il tuo ministero, il tuo servizio alle persone che hai attorno, mantenendo Gesù centrale. Flessibilità. La seconda cosa però non è solo la flessibilità. Se tu sei centrato sul Vangelo, non sei soltanto flessibile. Verso 12, Paolo dice, voi diventate come me. Sapete cosa significa questo? Che bisogna essere trasparenti. Segnati questa parola. Bisogna essere trasparenti, bisogna aprire il proprio cuore. Paolo, sapete cosa fa? Paolo apre il suo cuore, è coerente con la sua vita e dice, guardate, la mia vita è una cosa aperta a tutti, è visibile a tutti. Ora, spesso, amici, le nostre parole, le nostre azioni non convincono sulla verità del Vangelo. Sapete perché? Perché non siamo trasparenti. Perché nella nostra vita ci sono strati e strati e strati e strati che nascondano i nostri veri sentimenti. Però le persone hanno bisogno di guardare nel tuo cuore e capire cosa c'è davvero nel tuo cuore, perché se tu sei trasparente e nel tuo cuore c'è Gesù, tu sei luminoso per il Vangelo. Non è così? Non è così? Le persone vogliono comprendere come fai? Come fa Pippo a vivere? O Pippo per a vivere il Vangelo nella sua condizione, nella sua famiglia, con i problemi che ha, con le tentazioni, con le difficoltà che questo mondo incontra. Come fai? Come fa Andrea, no, a gioire e a lodare continuamente il Signore in queste circostanze? Cosa c'è nel suo cuore? Quali sono le sue preoccupazioni? Quali sono le minacce? Cos'è che mi rende sincero? Cos'è che mi rende gioioso? Quali sono le mie preoccupazioni? Quali sono le tentazioni che sto affrontando? E invece noi spesso no. Non siamo trasparenti, amici. Fratelli, non siamo trasparenti. Abbiamo paura della verità. Non siamo trasparenti perché non permettiamo che gli altri conoscano nulla di noi. Siamo a porte chiuse. Il nostro cuore è chiuso in cassaforti. E chiuso nelle cassaforti spesso inizia a marcire. Perché non si espone alle sane, buone relazioni che la parola di Dio incoraggia. Io non conosco, tu non conosci le mie preoccupazioni, non preghiamo gli uni per gli altri, non portiamo i pesi gli uni per gli altri, pensiamo che in qualche modo dobbiamo farcela da soli. E io ho problemi, però guai a condividere i miei problemi, guai a condividere le mie tentazioni, guai a chiedere alla Chiesa di pregare per me perché sono in una situazione difficile, perché sono confuso, materialmente debole, perché non ce la faccio ad arrivare a fine mese, perché? Perché c'è questo motivo, perché la... No, siamo trasparenti. Non lo siamo. E se non siamo trasparenti non è un buon segno. Non è un segno, non è un buon sintomo non essere trasparenti. Può essere borghese, può essere un colletto bianco, un colletto blu, essere molto riservato. Ma se tu non apri il tuo cuore al Signore e ai fratelli, come puoi ricevere l'incoraggiamento e le benedizioni di Dio? Questa società è tutta costruita sull'illusione, tu ce la puoi fare da solo. Combatti, ce la fai da solo, i tuoi problemi devi farlo, i panni sporchi si lavano in famiglia, guai in qualche modo. Ma questa è contraria alla verità della comunità cristiana. Sii trasparente. Certo, questo non significa che adesso tu ti debba sentire autorizzato a prendere i tuoi problemi, le tue difficoltà e a in qualche modo lanciarli agli altri, in qualche modo caricare gli altri in modo disordinato. No. Significa, guarda la comunità cristiana, cerca, costruisci delle relazioni autentiche con alcune persone e apri il tuo cuore. Fai che la comunità del Vangelo si inizi a sviluppare attorno a te. Non potrai avere la stessa relazione con tutti, non potrai avere la stessa profondità con tutti, ma con alcuni sì. Ci devono essere delle amicizie spirituali, ma non mistiche, che mi fanno stordire, confondere, che mi fanno fare viaggi paralleli. Non sono quelle le amicizie sane. Le amicizie spirituali bibliche sono quelle che mi mettono in discussione, che mi dicono, mi raccontano il Vangelo e mi dicono: Pippo, tu qua stai sbagliando, devi rimetterti a posto qua in questa situazione. Siamo trasparenti, siamo flessibili. Dov'è? Siamo così composti. E la terza cosa, il terzo segno di una vita, di uno stile di vita centrato dal Vangelo, sapete qual è? Non è solo la flessibilità, non è solo la trasparenza, è vivere con opportunità le difficoltà. Te lo ripeto. Vivere come opportunità le difficoltà che incontri nella vita. Come mai Paolo ha evangelizzato i Galati? Lo hai letto nel testo? Paolo ha evangelizzato i Galati, guardate qua, verso 13, fu a motivo di una malattia che io vi evangelizzai. A motivo di una malattia? Sì. A motivo di una malattia, ma come le malattie non sono cose da evitare? No, sono strumenti, possono essere strumenti della grazia di Dio. A motivo di una malattia, fu a motivo di una malattia che Paolo ha predicato il Vangelo. Cioè, guardate, c'è un imprevisto, c'è un problema che Paolo non aveva pensato, c'è qualcosa che è capitata nella sua vita, Paolo è costretto a cambiare piano, è costretto a cambiare strategia, e attenzione, questa malattia diventa un'opportunità per il Vangelo. Amici, Io so che molti di noi stanno attraversando delle difficoltà pesantissime, su molti fronti. Però, io voglio dirti questa mattina che tutte le tue difficoltà, ogni malattia, ogni situazione difficile può diventare una gloriosa opportunità del Vangelo, per il Vangelo. Ogni tragedia nelle mani di Dio può diventare lo strumento che lui usa per manifestare la sua grazia. Una malattia. Questa è una delle cose più difficili nella vita cristiana, è una delle cose più difficili anche nella mia vita. Cosa succede quando un fallimento arriva su di te? Cosa succede quando una tragedia colpisce? Quando hai dedicato tempo ed energie e tutto crolla improvvisamente? Cosa succede? Romani 8, 28, tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Signore. Tutte, anche le brutte. Ora, amici, Dio è sovrano e non c'è mai scritto nella Bibbia, non c'è un solo verso nella Bibbia in cui Dio dice: io ti benedico evitando la sofferenza. Mai. Non c'è mai fatta questa promessa nella Bibbia. Nella Bibbia c'è la promessa che Dio benedice il suo popolo non togliendo la sofferenza. No, non ci promette che non soffriremo mai, ma Dio ci benedice, sapete come? Perché ci dice quanto attraverserai la sofferenza, quanto sarai nella sofferenza, io sarò con te. Quant'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non che non ci andrò, tu sarai con me. Amici, a volte le circostanze più brutte della nostra vita sono le più preziose per il Vangelo. Sono piccoli tesori che dobbiamo coltivare, mettere davanti al Signore e dire: Signore, parlami di te in questa tragedia. Signore, parla che questo fatto sia adesso l'occasione dove io possa essere inondato, sommerso dalla tua grazia, dalla tua presenza, dalla tua gioia. Deve essere così. Seconda Corinzi 12, verso 7. perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni? È Paolo che parla. Mi è stata messa una spina nella carne. Un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza si manifesta perfetta nella debolezza. La mia grazia ti basta. Amici, le spine nella carne sono per il nostro bene. Le spine nella carne sono per il nostro bene perché spesso ci umiliano, ci fortificano e ci fanno ricercare la forza di Cristo, non la nostra forza. Il dolore, il senso di debolezza hanno portato Paolo a una più profonda dipendenza da Dio. Gli hanno dato, finalmente, non ce l'aveva ancora ed era l'apostolo Paolo, gli hanno dato una visione della grazia che prima non aveva. Paolo ha capito attraverso la sofferenza che la grazia di Dio è sufficiente. E quanto sono debole e sono forte. Amici, fratelli, non significa che dobbiamo ricercarle, dobbiamo esercitare un masochismo spirituale, non è l'invito a fare questo. Significa che quanto nel pacchetto della vita ti arriverà e arriverà a ognuno di noi, no? La sofferenza, la difficoltà, la tragedia, non essere impreparato quanto questa ti arriverà, perché tutti prima o poi incontreremo queste fasi della nostra vita, perché siamo in un mondo corrotto dal peccato, ma quando arriverà, ricordati che quelle cose saranno strumenti, possono essere strumenti per la grazia, perché la sufficienza di Dio sia manifestata nella tua vita. Dio è l'unico sufficiente, non io. Amici, la nostra vita cristiana è così. A me piace molto pianificare e programmare, essere strategico, tra virgolette, nel futuro. Lo era anche Paolo. Però Paolo a un certo punto ha dovuto cambiare i suoi piani. Dio è intervenuto con una malattia e Paolo non doveva andare in Galazia, ma ci è andato. Si ferma lì e cresce l'opera di Dio in Galazia. No, ora, non significa che non dobbiamo pianificare. Non significa che non dobbiamo usare la nostra mente per progettare il futuro. Non è questo l'invito. Però dobbiamo essere aperti ai cambiamenti che Dio può fare nella nostra vita. Un fratello raccontava in Sicilia, il salmo che abbiamo letto prima, apri la mia bocca e io te la riempirò, era per lui l'invito in qualche modo a non prepararsi per la predicazione, perché tanto il Signore avrebbe in modo estemporaneo provveduto il contenuto della predicazione. Non è quello. Dobbiamo prepararci, dobbiamo studiare, dobbiamo pianificare, usare le nostre intelligenze nel miglior modo possibile per il Signore, però Dio può cambiare, può arrivare una malattia, può arrivare una circostanza imprevista che ti può dirigere in un'altra direzione. E dobbiamo essere sereni quando questo accade, dobbiamo permettere che Dio sia Dio, lascia che Dio sia Dio nella tua vita e nella vita di questa comunità. Amici, questo è quello che ci dice Paolo. Paolo ci dice poi adesso, io voglio fare per voi questo modo, voglio essere per voi una persona che sia di esempio, e ho zelo. È l'ultima parte di Galati 4 e ci dice, io desidero che Cristo sia formato in voi. Io sto lottando per voi come lotta una mamma che sta per partorire, no? C'è il momento, Cristo sia formato in voi. E ora guardate, questa è la grande differenza che c'è tra un leader autentico, cristiano, è una persona che vuole manipolarti. La persona che ama il Signore fa come Paolo, dice io voglio formarti, voglio che tu sia formato in Cristo, che tu nasca, che queste doglie siano sì dolorose, ma che tu a un certo punto non sii più dipendente da me, che vada fuori nel mondo. Invece, le persone settarie, legaliste, vogliono che tu rimanga sempre dipendente da loro. Non puoi fare a meno delle loro cose. Paolo dice, io voglio che voi cresciate, diventiate maturi nella fede, diventate persone formate in Cristo. E Paolo dice: io vi dico queste cose, verso 16, non perché voglio il vostro applauso. Vi dico la verità e sono vostro nemico. Paolo dice: va bene, non mi interessa l'applauso. Io la verità ve la dirò comunque. Però voi considerate bene il vostro cuore. Il Vangelo ci libera da ogni schiavitù. Ci libera da ogni schiavitù, ci fa diventare persone oneste, sincere, autentiche. Non ritornare schiavo. Non ritornare nella schiavitù che hai, che per grazia di Dio hai lasciato. Vivi il Vangelo così come devi, come deve essere. Non è semplice. Fonda la tua vita sulla verità, non sull'idolatria. Abbassiamo il nostro capo.